State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E a meno di 24 ore di distanza dall'ultima partita del girone, gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano per la partita contro la Croazia, con un potenziale incrocio con la Svizzera nel prossimo turno, se dovessero passare. Intanto continua però anche il momento magico di Jannik Sinner, che dopo aver raggiunto la prima posizione nel ranking vince il torneo successivo da numero 1 con un successo sull'amico Hurkacz, e vince anche la coppia Vavassori-Bolelli, mentre niente da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto da Paul al torneo del Queens. C'è anche la Formula 1 da raccontarvi e lo farà assieme a me nei prossimi minuti il nostro Carlo Oreglia. Ciao Carlo.
Buongiorno Massimiliano, una buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Devo dire, primissima cosa, mi è piaciuta la tua scelta di canzone prima, ottimista, perché hai detto qui ormai l'inverno è finito, scongeliamoci.
L'ha detto Fiorella Mannoia, che vive in un altro emisfero, forse non sa come sta andando da queste parti dove stiamo tremando, ma non fa niente, non parliamo del tempo, parliamo dell'altro argomento più nazionale popolare che esista, forse il calcio. Iniziamo proprio dagli europei, Carlo, con l'Italia che deve rialzarsi da quella meravigliosa partita di venerdì scorso con la Spagna, te la ricordi?
Sì, me la ricordo.
Ecco, come prima cosa, intanto vediamo vedere appunto che aria si respira nel ritiro degli azzurri.
Guarda, tu hai appena usato un verbo tremare abbinato alle condizioni meteorologiche, in realtà è il verbo che tutti si potrebbe utilizzare per descrivere il sentimento di tutti noi al di fuori dal ritiro degli azzurri, visto che la sconcertante partita di venerdì contro la Spagna ha lasciato parecchi punti interrogativi. I commenti nelle 24 ore successive sono stati veramente molto drastici, con paragoni un po' imbarazzanti. Da più parti si è sentito commenti tipo sembrava una squadra di amatori contro una di professionisti, eccetera eccetera. Ricordiamo, una sconfitta 1-0 merito soprattutto di San Gigio Donnarumma, che ha fatto degli interventi miracolosi, nulla ha potuto sull'autogol di Calafiori. Potevano essere 2, 3 o 4 i gol senza alcun problema, per cui chiaramente, come da tradizione, la stampa italica ha iniziato già a intonare il De Profondis, però ammettendo anche che la Spagna gioca più o meno nello stesso modo degli azzurri, con tanto possesso palla, con un centravanti unico e ali che entrano nel campo, e sostanzialmente il giudizio è stato: abbiamo giocato lo stesso calcio di una squadra più forte atleticamente e tecnicamente, per cui non poteva che finire così. Quando in sala stampa hanno chiesto ad Alessandro Bastoni, il centrale dell'Inter e della Nazionale, se provasse paura per la prossima partita decisiva contro la Croazia, lui ha risposto che la paura non è un termine da utilizzare per le partite di calcio. Ascoltiamolo.
Allora, paura penso sia un aggettivo che non mi piace accostare al calcio, perché paura non si ha di queste cose. Paura si ha quando viene diagnosticata una malattia, quando succedono cose ben più gravi di una partita di calcio. Abbiamo visto la Croazia, abbiamo visto che anche nella sconfitta 3-0 con la Spagna ha creato diverse occasioni, poteva fare più di un gol, quindi più che paura direi grande rispetto, perché conosciamo tanti dei giocatori presenti in rosa, sappiamo l'esperienza che hanno giocato più di 80 partite insieme. E spesso non succede neanche in un club magari che i giocatori giochino così tante partite insieme. Quindi ripeto, abbiamo grande rispetto, ma penso che la batosta presa con la Spagna qualche giorno fa ci abbia lasciato tanto, ci abbia in qualche modo unito ancora di più, perché quando si vince è sempre facile far gruppo, far festa, e quando si perde che deve uscire il vero valore dell'uomo, il vero valore del giocatore.
Ecco, i veri valori che devono uscire fuori. Interessante però come lui stesso abbia definito la sconfitta per 1-0, una sconfitta normalissima che in alcuni casi verrebbe definita di misura come una disfatta, per cui anche loro ben consapevoli di quello che non è andato. Ascoltiamo invece un altro di quelli che potrebbero essere i protagonisti fra meno di 24 ore, cioè Matteo Darmian, che è stato messo nella posizione di sostituire Di Mar. Ascoltiamolo.
Cercare di preparare la sfida contro la Croazia nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la preparazione, penso che stiamo bene e ci prepareremo, ecco, ad affrontare questa partita con la giusta voglia, con la giusta determinazione per portare a casa un risultato importante.
Ecco, Matteo Darmian, non so a te, ma a me ha messo un po' più di tranquillità Bastoni, non so.
Forse, vediamo se ne ha messa invece a Spalletti, che insomma si sta preparando questo match. Che cosa ha provato nel ritiro per mettere poi in campo domani con la Croazia? Che tipo di formazione potrebbe utilizzare?
Allora, abbiamo appena citato Darmian, che ha impredicato di sostituire Di Marco, che ha avuto un piccolo infortunio nei giorni scorsi, dovrebbe essere recuperato, ma secondo le indiscrezioni, appunto, il suo posto potrebbe essere preso da Darmian. Sicuramente il CT confermerà la coppia di centrali Bastoni e Calafiori, sia autore di una sfortunata autorete, ma essenziale per iniziare la manovra degli azzurri, con in porta Donnarumma. Dovrebbe essere confermato anche Di Lorenzo, che ha visto veramente i sorci verdi con Williams nella partita contro la Spagna. Dovrebbe cambiare anche il modulo. Spalletti sta pensando a un 4-1-4-1, quindi con la linea dei difensori che ho appena detto, davanti a loro Jorginho a iniziare l'azione, mentre invece davanti a Jorginho ci saranno Cristante e Cambiasso e Barella, con Chiesa a inserirsi per la punta unica, che dovrebbe essere Retegui, visto che Scamacca molto deluso nella partita contro la Spagna, e per cui il CT penserebbe di immettere l'italo argentino. Ascoltiamo allora le parole di Luciano Spalletti.
Quando ci siamo detti nei giorni precedenti che avevamo a che fare con un grande gruppo, questo è sicuramente un gruppo del quale ci si può fidare. Io probabilmente ne ho passate qualcuna più di loro di queste situazioni, ma anche loro, nonostante molti siano giovani e sia la prima volta che si trovano a giocare queste sfide estreme, come si sono chiamate l'altra volta, perché è così, mi sembra di vedere l'atteggiamento giusto per andarsela a giocare, per chiapparci poi delle cose, per far vedere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto.
Ecco, anche qua gli insegnamenti, penso non si riferisca a insegnamenti moraleggianti, ma insegnamenti sul campo. Potrebbe essere questo il motto: andiamo in campo fra meno di 24 ore a cercare di acchiapparci qualcosa. Ricordiamo che la partita è alle 5 del mattino orario australiano, e rispetto al turno precedente si giocherà in contemporanea con l'altra partita del girone, cioè quella tra Albania e Spagna. In realtà, punti alla mano, l'Italia non è malmessa, visto che comunque è seconda, però potrebbe arrivare tranquillamente in scioltezza al secondo posto, come venire eliminata, perché vediamo la classifica. La Spagna chiaramente 6 punti frutto di due vittorie contro Albania, contro Croazia e Italia, insomma le partite più difficili per la squadra spagnola. Italia seconda con 3 punti, una vittoria e una sconfitta, e poi seguono a un punto Albania e Croazia, che si sono divise la posta in palio nella partita scorsa. Quindi all'Italia basterebbe un pareggio contro la Croazia per arrivare seconda. In caso di sconfitta deve sperare che l'Albania non vinca, e poi lì inizia un turbinio di conteggio differenze reti. Sarebbe insomma un bel problema, anzi in realtà no, se l'Albania vincesse e l'Italia perdesse, l'Italia rimarrebbe ultima. Insomma, uno scenario questo poco, speriamo, ipotizzabile, però è sicuramente un motivo di preoccupazione anche per gli azzurri.
Tanti se e tanti ma, noi non ci azzardiamo a fare previsioni naturalmente sul match di domani, ma possiamo andare a vedere quali sono i precedenti tra le due squadre.
Ecco, questa è la cosa più problematica. No, possiamo farlo, però non la cabala, insomma, non ci sorride, visto che i precedenti fra Italia e Croazia sono 8. Si è iniziato nel 1994, insomma, la Croazia, lo ricordiamo, è stata nominata Repubblica Indipendente dopo la disgregazione della Jugoslavia nel 1991. Quindi tre anni più tardi la prima partita tra Italia e Croazia alle qualificazioni europee, che è risultata in una sconfitta per 2-1. E poi dopo questa c'è un'altra sconfitta per 2-1 nel giugno del 2002. Poi una sconfitta per 2-0 il 16 agosto del 2006 e il resto tutti pareggi per 1-1 e 0-0. Insomma, 8 precedenti, nessuna vittoria. Però se il pareggio è quello che normalmente esce tra queste due formazioni, insomma, chi siamo noi per dire che un pareggio non farebbe comodo anche domani mattina?
Bene, intanto noi diamo un'occhiata a quello che è già accaduto, invece ovvero le partite della notte, in particolare una Germania-Svizzera che ha diversi motivi di interesse.
Sì, perché appunto nel momento in cui l'Italia si qualificasse, insomma tutti questi periodi ipotetici, speriamo della realtà e non della irrealtà, la Svizzera potrebbe essere la rivale degli azzurri. Allora, sostanzialmente la Svizzera in realtà stava per giocare un brutto scherzo alla Germania, visto che si è portata in vantaggio con Doia al 28esimo e soltanto un gol praticamente all'ultimo minuto di Füllkrug al 92esimo ha salvato i tedeschi da una sconfitta che li avrebbe messo in imbarazzo e non avrebbe causato problemi per le qualificazioni, visto che era un problema già risolto, però sostanzialmente avrebbe messo in discussione il primato nel girone. Quindi poi la Scozia invece è stata sconfitta dall'Ungheria. Entrambe le squadre sono al terzo e al quarto posto, con Ungheria con 3 punti dietro Germania e Svizzera. Questo per chiudere il girone. Invece nelle 24 ore precedenti, ricordiamo, la Turchia ha subito una severa lezione dal Portogallo. Apre Silva al 21esimo, autorete di Akaydin al 28esimo e poi Bruno Fernandes al 56esimo chiude la contesa, mentre invece il Belgio con Lukaku ancora a secco vince per 2-0 contro la Romania. Insomma, in questo è un girone veramente bizzarro, visto che sono nel gruppo E, sono tutte e quattro le squadre ferme a 3 punti, con la Slovacchia che sogna, anche l'Ucraina, insomma molto complesso. Mentre invece per quanto riguarda il girone di Turchia e Portogallo, il gruppo F, Portogallo conduce con 6 punti, Turchia con 3, Repubblica Ceca e Georgia con 1. Insomma, questo è per dare una ultima pennellata per quanto riguarda la fine della seconda giornata e poi appunto si rinizia.
C'è un po' di enfasi sulla fine, Carlo. Non è la fine, non è
sulla
la fine.
Fine. Allora, la fine è una parola brutta che speriamo di non dover utilizzare domani mattina. Allora, prima della nostra pausa, rinnovo l'appuntamento domani mattina alle 5 per la partita tra Italia e Croazia.
E appunto, come diceva Carlo, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma anche dal calcio, perché poi quando torneremo parleremo di un'altra disciplina sportiva che sta davvero appassionando gli italiani negli ultimi mesi, specie grazie a Jannik Sinner che ha vinto, quindi lo racconteremo tra pochissimo.
Jannik Sinner!
Vi avevamo promesso il tennis ed è arrivato, questo è l'annuncio che avete ascoltato dallo speaker del trofeo di Halle, che potremmo forse, Carlo, a questo punto inserire nella sigla dello sport, visto che ormai Jannik
Sinner... Sai che è una buona idea.
Insomma, ormai Jannik Sinner sembra essere un protagonista vero dello sport in generale, non solo del tennis, continua il suo anno d'oro vincendo appunto il torneo di Halle, quarto successo dell'anno, primo da numero uno, raccontaci tutto.
È andato tutto bene per Jannik Sinner, che tra i suoi record, che ormai ci vogliono delle paginette per tirare giù, c'è anche quello di aver vinto un trofeo grazie a questo successo in tutte le superfici, visto che dei suoi 14 trionfi, chiaramente sul cemento c'è la maggior parte, ce ne sono 12, ma adesso alla terra si è aggiunto anche il trofeo su erba di Halle, un trofeo che è propedeutico al trofeo di Wimbledon, ma che fa sempre bene vincere e chiedere a Roger Federer, che ne ha vinti 10. Jannik Sinner ha battuto il suo amico Hurkacz per due set, entrambi al tiebreak 7-6, 7-6, una partita dominata da colpi spettacolari, da servizi veramente impossibili da prendere, e si è letteralmente conclusa su dettagli, visto che il primo tiebreak si è concluso a vantaggio di Sinner per 10-8, più facile invece il secondo, tra virgolette, 7-2.
And this 2024 season keeps Sinner. Getting better for Jannik Sinner.
Sieben, six.
Another milestone
Sieben, six, seven,
ticked
six,
off
seven,
the list.
Six.
His first ATP Tour title on grass. His fourth title for the season. He's the first Italian player to win this Haller title. He is the world number one. He is the Haller champion for 2024. And he is looking good heading towards Wimbledon in a week or so's time. Jannik Sinner takes the title, 7-6, 7-6.
Jannik Sinner!
Ecco, volevo far risentire. Esattamente, anche perché il pubblico tedesco è andato in visibilio, visto che a parte tutto Jannik Sinner parla tedesco probabilmente anche meglio dell'italiano. Insomma, vittoria con fatica di Jannik, che appunto così ha commentato in sala stampa.
Nel momento quando entri in campo sai che tutti ti vogliono battere, nessuna partita è una garanzia, perché come abbiamo visto non solo oggi ma credo tutta la settimana, ogni partita è molto difficile, si giocano pochi punti soprattutto su questa superficie di punti importanti, quindi no, devo dire che secondo me oggi ho giocato un'ottima partita e quindi adesso vediamo come va a Londra.
E appunto solito Jannik Sinner, che è difficile da smuovere, però dei punti interessanti, partite che si vincono su pochi punti, e è salito di livello appunto negli ultimi turni con la vittoria su Hurkacz, in semifinale aveva vinto contro il cinese Zhang. In realtà va detto che è stato complesso l'inizio del suo torneo con Griegspor, che lo ha portato sull'orlo della sconfitta, i primi turni che ha dovuto giocarseli al terzo set per riuscire a averle la meglio.
Adesso Carlo ci tocca fare anche un po' di gossip, dobbiamo parlare certo. Della fidanzata di Sinner, che è Anna Kalinskaya, però atleta di per sé, che in contemporanea giocava la finale di Berlino.
È vero, tutto in famiglia praticamente, insomma, non fanno vincere nessun altro. In realtà è andata abbastanza male per Kalinskaya, che ha vinto il primo set anch'essa 7-6, ma poi ha perso gli altri due pur avendo delle palle break, delle palle set e match point. E chiaramente non solo noi ma tutto il resto del mondo, la prima cosa che gli chiedono è Sinner, ascoltiamola.
Jannik is in the final of Halle. I just want to tell you. So you're in the final of Berlin. Jannik is in the final of Halle. What's the thing with you?
I'm just trying to be a little bit as good as him. yeah, he has an amazing year, and today was difficult because usually I watch, and today we're like, okay, let's see if we can watch each other tomorrow online. And yeah, congratulations to him. I'm gonna text him now, and yeah, I'm so happy.
Text him. Thanks very much. Thank you.
Poverina, la tormenteranno fino alla fine dei suoi giorni.
Chissà,
e allora
Sinner chiedevano dalla Kalinska e dall'altra parte.
Sì, 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 continuano a chiedere da tutte le parti, si sono messaggiati, sappilo.
Bene, questo ci fa
adesso
molto
ti leggo
piacere.
I messaggi. Detto, Pucci Pucci.
Abbiamo lo scoop. No,
purtroppo non li hanno inoltrati a me.
Che peccato. Niente, allora, torniamo sullo sport, sul racconto di quello che è accaduto. Non è finita qui, perché c'è un altro successo da raccontare ad Halle, il doppio, la coppia Vavassori, Bolelli, che si conferma così una delle migliori al mondo.
Verissimo, tra l'altro la rivincita per loro, che a Halle avevano perso l'anno scorso, e per curiosità hanno vinto esattamente con lo stesso punteggio di Jannik Sinner, 2-0 contro la coppia padrone di casa Puetz-Krevits, quindi 7-6, 7-6, per una vittoria che dà ancora più fiducia ai due giocatori, che sono formati come coppia nel 2021, vanno filati verso le Olimpiadi di Parigi, sapendo che saranno poche le coppie di atleti della stessa nazionalità che potranno rivaleggiare con loro, quindi possibilità di un grandissimo risultato, anche qua chiaramente toccando legno.
E unica nota negativa, se così si può chiamare, nella giornata conclusasi da poco in Europa, la sconfitta di Lorenzo Musetti comunque nella finale al Queens contro Tommy Paul.
Una sconfitta che era, diciamo, abbastanza preventivabile, visto che appunto ci sono diversi punti di differenza tra i due giocatori. Paul è un giocatore solidissimo, gran favorito alla vigilia, ed effettivamente l'inizio del set è stato molto duro per Lorenzo Musetti, che sostanzialmente viene breccato e lo perde in più di un'occasione, e lo perde col risultato di 6-1. Grande però, perlomeno moralmente, come direbbe Spalletti, grande reazione nel secondo set, e Musetti sul 5-4 si ritrova la palla break per riuscire a pareggiare la situazione, non ce la fa a sfruttarla, partita che finisce al tie break e vittoria anch'essa, come diceva Jannik Sinner, per pochi punti per lo statunitense Paul, 7-6, 10-8 nel tiebreak finale. Comunque un ottimo torneo per Lorenzo Musetti, che ha vinto partite che probabilmente diversi mesi fa avrebbe perso, proprio per quanto riguarda la tenuta nervosa, e anche qua probabilmente potrebbe essere una rinascita, o perlomeno potrebbe essere il momento che ha fatto riacquistare convinzione al tennista toscano.
E dopo il calcio ed il tennis, chiudiamo con la Formula 1 e il Gran Premio di Spagna in Catalogna, dove la notizia non è notizia, vince sempre Max Verstappen, e c'è una coda di polemica tra le due Ferrari.
Vero, allora diciamo che per quanto riguarda appunto questo Gran Premio c'è poco da dire, visto che Verstappen si conferma il migliore anche in Spagna, pur per esempio, lo sottolineava la Gazzetta dello Sport, pur non avendo la macchina dominante come quella della scorsa stagione, ma in realtà niente da fare in questa gara per Lando Norris, che in realtà con la sua McLaren poteva sperare di più, però si fa sorpassare all'inizio, e poi per quanto riguarda Verstappen, il pilota riesce a conservare la posizione, arrivando, precedendo di pochissimo il britannico. Ascoltiamo allora l'arrivo.
Here he is, Max Verstappen, out of the final corner for the final time. He's been pushed all the way, but Max Verstappen wins once again in Formula 1 and takes the checkered flag in Spain. Hurried home by Lando Norris, who takes second place, 2.2 seconds at the checkered flag. Lewis Hamilton is about to climb on a Formula 1 podium for the first time this year, and there won't be much between fourth and fifth over the line, but it will be George Russell who keeps the Ferrari at bay by 0.3 seconds.
Yes, nice. Oh, yeah, we're definitely not the quickest out there today, but we did everything well, strategy as well. Yes.
Yes, questa è la parola di Max Verstappen all'arrivo, un arrivo veramente praticamente ha preceduto Norris per 2 secondi e 219 decimi.
Diciamo dello scontro in pista e anche fuori tra Sainz e Clark, che cosa è successo?
E non è stato bellissimo il momento, soprattutto al di fuori della gara, tra Leclerc e Sainz, perché un sorpasso dello spagnolo in un rettilineo ha causato un tocco con l'altro pilota, che è uscito momentaneamente dalla pista, e si sono azzuffati alla fine della gara. Innanzitutto ascoltiamo la cronaca.
So, as you saw on the opening lap, it was Charles Leclerc ahead of Carlos Sainz. Now we see the move. Sainz leaving the track and gaining an advantage has been reviewed by race control, and there is no further investigation for this.
Yeah, there was definitely contact, and Carlos pulling Max Verstappen around the outside. That is a great, great maneuver to see.
Insomma, questa manovra di Leclerc ha portato un po' di polemiche, tra l'altro poi si sono accusati a vicenda dietro le quinte di aver messo tutto questo sforzo con un compagno di squadra, insomma Sainz non le ha mandate a dire, grande polemica, alla fine risolve tutto il team manager che ha detto eravamo quinti e sesti in partenza e siamo arrivati quinti e sesti, quindi non è che abbiamo perso grandi posizioni. Vediamo però velocemente la classifica dei piloti. Verstappen conduce con 219 punti, Norris secondo con 150, che opera il sorpasso su Leclerc a 148.
Linea ora a Domenico Gentile per la seconda edizione del giornale radio con me e anche con Carlo per una seconda parte sul fine settimana sportivo. Ci sentiamo subito dopo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.